Ciao Nick!
Ciao Max!
Come stai?
Io sto bene, devo dire, ti ringrazio. È un periodo nel quale seguo i playoff della NHL, quindi l'hockey su ghiaccio americano. La mia squadra si sta giocando, la squadra che tifo, insomma, si sta giocando il passaggio del turno. E...
Scusa, ma non dormi di notte?
Sì, dormo di notte, cerco di guardarle quelle in replica quando posso, gli highlights, qualche articolo, però insomma...
Non per essere cattivo, ma visto l'ospite che abbiamo, Nick, possiamo stringere e andare alla presentazione della puntata?
Che mi dilunghi troppo sull'occhio
no,
sul ghiaccio.
No, per carità, possiamo fare anche una puntata sull'occhio sul ghiaccio, ma sono in fibrillazione per l'ospite eccezionale che abbiamo questa volta.
Ti vedo particolarmente carico, elettrico, e quindi a questo punto bisogna partire.
Partiamo.
Va bene, allora dai, non ti lascerò aspettare, non voglio tenerti sulla graticola.
Questo è il tuo rispetto per gli anziani, ti fa un...
Ascoltando il brano scelto dal nostro ospite, Bohemian Rhapsody, del gruppo britannico The Queen, diamo il via alla 16ª puntata della seconda stagione di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo.
Sei bravissimo.
E quel non solo è l'hockey su ghiaccio? Signore e signori, è con noi Giovanni De Nicolao!
Ciao a tutti, ciao a tutti.
Ciao Joe, benvenuto a Pick and Pod.
Grazie per avermi qua.
Siamo davvero contenti di avere Joe De Nick, sì. Questo è il suo soprannome, Joe dal nome, De Nick dal cognome, che è playmaker e capitano della Jevi Napoli Basket, dove Jevi è lo sponsor che è Generazione Vincente. Quindi, ed è vincente?
Quindi oggi ho un Nick e un De Nick.
Sì. No, lui è più...
C'ha il de davanti.
Esatto. Sì. Come stai, Joe?
Tutto bene, grazie. No, appena tornato in terra patavina.
Sì. Si ritorna al nord in questo caso?
Sì.
Dopo un anno al sud, che è stato un anno comunque ricco di soddisfazioni, perché appunto prima di affrontare, no, Max, anche il suo passato di giovane giocatore padovano e poi anche di giovane giocatore altrove lontano da Padova, e ci piaceva partire appunto dall'ultima stagione appena disputata, che è la stagione 2023-24, come detto in forza i biancoazzurri della Generazione Vincente Napoli Basket, nono posto finale in Serie A, quella che si chiama LBA, Lega Basket Serie A, ma soprattutto, è qui che il vincente dello sponsor torna fuori, la conquista della prima Coppa Italia, battendo niente proprio di meno che l'Armani Olimpia Milano nella finalissima delle Final Eight Frecciarossa disputatesi a Torino. E ricordiamolo, ha alzato lui la coppa in qualità di capitano.
C'è una foto, quindi, facciamo un applauso. C'è una foto bellissima dove hai un sorriso e una faccia veramente stupenda. È un'icona della pallacanestro.
No, beh, emozione unica, devo dire. Poi, esatto, alzare la coppa è stato un onore. Poi, dopo 18 anni che a Napoli non si vedeva una vittoria o comunque un qualcosa di solido, è stato davvero bello. Sì, quest'anno lo giudico un anno molto positivo alla fine, il mio primo anno a Napoli, e un anno zero per un po' tutta la società, perché dall'anno scorso è cambiato tutto, non è rimasto nessuno tranne i presidenti dell'anno precedente.
Sì.
Giocatori tutti cambiati e fortunatamente mi hanno dato il compito di capitano, è stato molto bello.
Ma com'era venuta poi la scelta? Nel senso, una volta allestito il roster, immagino l'estate scorsa, e si arriva al raduno prestagione ed è una cosa che ha scelto la società, il coach, l'hanno comunicato prima a te e poi alla squadra?
In realtà è stata una cosa carina. All'inizio non si sapeva chi fosse, chi era, e quindi abbiamo fatto, anche io ho firmato, non sapendo ovviamente.
Certo.
e abbiamo fatto un po' di giorni di lavoro. All'inizio non c'era il coach, poi è arrivato dopo perché era via con la nazionale polacca. Certo. E dopo una settimana dovevamo decidere chi era il capitano. Allora il coach ha fatto dei pezzettini di carta, tutti i giocatori hanno scritto un nome e hanno messo tutti in una da parte e poi abbiamo letto il nome.
Quindi sei stato eletto. Quindi democraticamente eletto.
Bello, no, bello. Bello. Poi sai,
quindi anche un riconoscimento.
Ha tutti votato me, io ho votato Sokolowski.
Da certo, mai votarsi perché è giusto così.
Ma Trump l'ha impugnata questa elezione?
O... c'aveva il suo.
C'aveva il suo.
Sì, sì.
E quindi praticamente dai, diciamo che rispetto alla stagione precedente al tuo arrivo a Napoli, un'altra figura che era rimasta dopo la salvezza è stata il vice allenatore, coach Cesare Pancotto, che proprio in questi giorni ha annunciato che dopo questo biennio napoletano non proseguirà con Napoli. Ma torniamo un attimo a queste emozioni, le emozioni del successo della Coppa Italia. Quarti di finale contro Brescia. Brescia, dicevamo, fuori onda poco prima di appunto accendere il microfono, detentrice del trofeo, che l'anno scorso aveva fatto quello che poi siete riusciti a fare voi quest'anno. Squadra difficilissima, rognosa, non era scontato batterli assolutamente, anzi, e quindi come è stato l'inizio di questa Final Eight?
Ti dico, è stata secondo me proprio la chiave di vittoria della Coppa, oltre alla vittoria con Milano, ma... quella con Brescia, perché venivamo da un periodo negativo, avevamo perso 3 partite di seguito in campionato, di cui l'ultima penultima in casa abbiamo perso di 20 e anche lì avevamo perso male e quindi era un po' un senso di rivalsa, no?
Certo.
Anche in spogliatoio eravamo tutti molto molto carichi e mi ricordo ho fatto un piccolo discorso anche alla squadra dicendo: Se ci battono 3 volte di seguito, vuol dire che sono più forti di noi e basta, cioè siamo noi più scarsi di loro. E quindi è nata proprio una questione di orgoglio, di dire non mi faccio battere 3 volte dalla stessa squadra che credo di essere superiore. E questo da subito si è visto, abbiamo iniziato una partita molto aggressivi.
Sì.
Siamo andati penso 10-2 subito all'inizio, 9-2,
quindi belli carichi
subito, e
il
loro...
discorso del capitano ha funzionato
e loro invece erano molto, secondo me si aspettava una partita più semplice dopo aver vinto contro di noi facilmente in casa nostra, e invece è stata una guerra subito all'inizio e poi da lì siamo stati bravi a portarci tutto il vantaggio sempre.
E poi in semifinale avete affrontato quella pallacanestro reggiana che non solo aveva eliminato la corazzata Bologna, ma che in questo periodo appunto sta affrontando i playoff in modo egregio, e è stata un'altra grande partita, quasi segnando 90 punti.
Sì, quella secondo me è stata la partita più difficile, l'abbiamo fatto un po' rubata perché siamo stati sotto tutta la partita e poi l'ho riguardata un po' di tempo fa, mancava un minuto, eravamo sotto di 4 e di 5 e loro avevano la palla, quindi ho detto se mettevano una tripla lì era finita,
doveva essere chiusa, sì.
Invece loro hanno fatto un paio di errori banali, un paio di palle perse, un paio di tiri affrettati e noi siamo stati bravi a segnare sempre in quel frangente, e mi ricordo Sokolowski aveva fatto una rubata con una tripla in transizione per andare in pareggio alla fine, e poi loro hanno sbagliato il tiro del sorpasso e poi lì è cambiato proprio la partita,
l'inerzia
completamente, perché da allora pensavo di aver vinto, detto basta è finita, invece noi abbiamo detto abbiamo un'altra occasione e siamo riusciti a portare a casa. Poi
in finale arriva l'Olimpia Milano, direi stracarica, nel senso che nel posto forse dove ci si aspettava che fosse nella finale di Coppa Italia, però disintegrando di fatto in semifinale una favoritissima, comunque ottima Reyer fino a quel momento. E invece succede che la Cinderella, così ti cito, no? Tu che sei stato negli Stati Uniti d'America, nell'NCAA, la Cinderella fa lo sgambetto.
Sì. Esatto, è stato bellissimo proprio per quello anche, no? Milano, corazzata, che Trento non l'ha vista, Venezia non l'ha vista, anche merito di Shield, che mi ricordo aveva fatto una partita incredibile. E però noi eravamo carichissimi, nonostante tutti ci dicessero siete stanchi, perché... giorno prima sono le semifinali, no? E loro sabato. Hanno giocato prima di noi, e quindi loro hanno giocato alle 6, noi abbiamo giocato alle 8:30, mi sembra, cosa così.
Ed è stata la gara dura.
È stata gara dura dopo un
Mentre
supplementare.
Loro avevano a un certo punto ruotato ad ampie rotazioni.
Dopo il supplementare, mi ricordo siamo tornati in hotel all'1 di notte,
sì.
Quindi cenato all'1 di notte, andati a letto alle 3, 2, 3, e perché poi dopo cena ovviamente non... E dopo, soprattutto dopo una partita, non sei così stanco perché hai l'adrenalina. E quindi tutti abbiamo dormito poco, c'era sì. chi aveva il gomito aperto, chi aveva le botte, tutto.
Sì, che però le gambe no, che tremano con l'adrenalina ancora della sfida precedente.
Però non contava niente, perché quando sei davanti a queste occasioni è davvero, davvero unica. Infatti, ecco un'altra cosa che avevo detto, e soprattutto a Owens e Brown che giocavano con me l'anno prima. Gli ho detto ricordatevi l'anno scorso, perché l'anno scorso avevo fatto la Coppa Italia con Varese e avevamo perso la prima partita con Pesaro, però ero convinto che noi fossimo la squadra più in forma in quel momento, e allora gli avevo detto ricordatevi l'anno scorso che abbiamo sprecato un'occasione dove poi ha vinto Brescia da ottava, e infatti l'anno scorso c'ero davvero rimasto male, nel senso, dicevo, pensavo che fosse che quella era quasi l'unica mia chance di vincere una coppa senza magari andare, non so, a Milano, a Virtus.
E invece il destino aveva il serbo di fargliela vincere da capitano. Pazzesco, non nella Lombardia del Varesotto, ma nella assolata Napoli della Campania. A proposito di Napoli, volevo chiederti il ritorno clamoroso poi da Torino con l'accoglienza del tifo, e come ti sei trovato come città in questo caso a Napoli?
Il ritorno della Coppa è stato fantastico, cioè già mi ricordo, siamo tornati in treno, quindi già in treno sono successe un po' di cose che noi dormivamo tutti perché abbiamo fatto una serata epocale, Torino, ovviamente
direi anche,
e siamo tornati ovviamente, chi dormiva, c'era chi dormiva con la coppa in quindi braccio,
la sfida beve di più un veneto un americano, è una bella sfida,
ci sono anche gli slavi di mezzo, quindi quindi tornavamo, dormivamo tutti, però c'era già gente che passava, ci chiedeva le foto così in treno, poi mi ricordo quella giornata tipo mi aveva scritto perché una ragazzina non aveva il coraggio di venire, vabbè, però la cosa bella è che già quando siamo arrivati a Roma già c'erano dei tifosi in stazione a Roma.
I napoletani ce ne sono ovunque. Poi la domenica di ritorno da Torino in salita per il lavoro, i pendolari, quindi ne avete incrociati
tantissimo. Poi ho proprio in stazione, sapendo che, perché questo posto della giornata tipo era uscito, sapendo che il nostro treno era quello, la gente già a Roma, c'erano già dei tifosi, infatti c'era già la polizia tutta alla fermata. E poi ovviamente quando siamo arrivati a Napoli era...
E per un giorno, Max, anche nella grande Napoli il basket è riuscito a strappare una pagina sportiva davanti al calcio, che comunque l'anno scorso ha fatto una cosa clamorosa. Ma dicevamo proprio di Napoli città.
Napoli città.
Vedi Napoli e poi muori, si dice, no? Esatto. Muori, ma perché poi ti ruba il cuore.
Sì, veramente mi ha sorpreso. Pensavo, sai... Al nord si parla tanto male di Napoli, come città pericolosa, i napoletani...
Questi cliché a volte, luoghi comuni, che poi sono anche supportati a volte da statistiche, non è che...
Sì, però davvero una cosa bellissima, cioè sono stato benissimo, non lo so, tutti parlano di una città sporca, con le cartacce, invece quando ho girato tanto, ovvio ci sono i quartieri quelli un po' più brutti, ma come
sono... tutte le periferie delle grandi città,
ma davvero il centro, tutto il lungomare è davvero pulitissimo, non c'è criminalità o poca, le strade si guida in maniera diversa, però poi ti abitui dopo
è un'interpretazione del codice della strada,
poi è difficile tornare qua perché dici oh dai, vai un po' veloce, cioè.
Anche gli arbitri hanno un regolamento, ma poi un po' interpretano. I napoletani interpretano un po' le regole, però anche a Milano, Palermo, dicevamo fuori onda, insomma, ci sono varie declinazioni.
Però penso sia una città stupenda, e poi davanti al mare.
E ti hanno costretto a imparare un po' di dialetto napoletano.
Qualcosa.
Spasce per spacim.
Sì, o wa. Qualcosa ho imparato. Però davvero è una città che mi ha sorpreso e in cui si vive molto bene, c'è un tenore di vita molto alto, anche grazie ovviamente al mare davanti e la possibilità di aver tutto, cioè io essendo stato a Varese, Agrigento, ho girato un po', però non sono sono mai stato in una città grossa, e vivere in una metropoli così è davvero comodo, è molto caotico, però è comodo davvero perché hai qualsiasi cosa, non lo so, ho voglia di mangiare il taco su una sera, 2 minuti a casa mia c'è il taco, sushi, pizza, cioè il cinema, voglio andare a un concerto, voglio andare a un evento, voglio farmi una passeggiata. Chiaro. C'è davvero tutto,
sei
a portata
teatro,
di mano.
Al cinema,
non è che
la
devi
musica,
andare lì
dal vivo, se non è
non devi andare a cercare, non lo so, il ristorante, cioè c'è un ristorante che fa questo in tutta la città.
Esatto.
Cioè, pieno.
Poi
ovunque
si mangia tutte le ore,
bravissimo,
si beve tutte le
e
ore.
Anche per quello, esatto, città turistica, e quindi è sempre tutto aperto. Vabbè, per il cibo,
il clima
poi
è buono,
il clima è verità, clamoroso. Tornato l'altro giorno qua ieri, pioveva. Sì. Napoli c'era 30 gradi, ero fatto il bagno l'altro ieri, quindi
col Vesuvio che ti guardava.
La metropolitana è puntuale. La stazione di Toledo è una cosa spagnoli, unica, è la più bella, è stata premiata come la più bella stazione metropolitana d'Europa.
E anche quella di Toledo, ma anche quella dell'università, sono molto particolari.
Federico II.
E non la uso troppo la metro, perché uno perché ero fuori grotta e quindi non viaggiavo in macchina. Però quando l'ho usata stupenda e funzionale. Assolutamente.
Sui bus invece gli orari di partenza sono un po'...
Bus non ho mai provato.
Non ho avuto ancora questa esperienza.
No, abbiamo preso la navetta per andare a vedere, per andare a un museo, e in effetti è partita con circa mezz'ora di ritardo, ma pioveva, stranamente pioveva, quindi...
No, città stupenda.
Sì, decisamente. Tornando al nono posto, perdonami questo coltello nella piaia,
Prendiamo tutto.
Cioè, alla fine, per differenza canestri, cioè proprio per un'inezia, puntavate i playoff ovviamente a quel punto.
Soprattutto alla luce degli
ottimi risultati.
Direi, non dico due terzi della stagione.
Sì, assolutamente. Infatti, dopo la Coppa, mi ricordo, avevi in testa le pensi di quelle cose, no? Dici, guarda, quattro partite o tre partite
E ci siamo
ai playoff, perché ho detto 30 di solito entri, magari sei settimo, ottavo.
Sì, perché
ho detto,
il 50-50 di solito è uno degli ultimi seed per i playoff.
Bravissimo, e quindi ho detto magari se riusciamo a fare 32 siamo quinti. Guardavo il calendario, diciamo questa possiamo vincere, questa stiamo giocando bene, bla bla bla. E invece no, invece ahimè siamo arrivati a 28, a pari merito con Tortona e Sassari. E quindi per differenza canestri non siamo riusciti a entrare, però era a un certo punto era chiaramente il nostro obiettivo dopo aver fatto l'impresa della Coppa. Ovviamente sei carico, sei in ritmo e vuoi far bene, però dall'altra parte ovviamente ci sono tante squadre che dici non hanno vinto niente, hanno quella cattiveria agonistica o che si devono salvare o cosa che dici vogliono di più, e ahimè è stato un po' così. Non che noi non ci avessimo provato, perché ogni volta che giochi dai sempre il massimo e vuoi sempre vincere, però episodi che sono successi alla fine ci hanno un po' fregato, nel senso tipo Pistoia in casa, abbiamo perso lo scadere canestro di Moore, a Milano abbiamo perso segnando lo scadere tripla di Zucic, che però per due decimi non è stata buona. Quindi già queste qua sono due partite che potevano
cambiare.
Cambiare,
però in questa così.
Però è un po' la maledizione della Coppa, perché mi pare che anche Brescia l'anno scorso
Lo dicevi anche tu prima.
Brescia anche l'anno scorso da Cinderella, da ottava,
vince la Coppa però
non fa i playoff. Speriamo l'anno prossimo fare lo stesso campionato di Brescia quest'anno.
Assolutamente, anche perché il Pala Barbuto, ovvero il campo di Napoli, del Napoli Basket, ha risposto alla grandissima con un aumento di quasi 1000 spettatori di media rispetto alla stagione precedente, prossimo al sold out o quasi sold out in tutte le partite giocate, 13 su 15, e quindi un ambiente caldo. E volevo chiederti un po' appunto come fosse l'ambiente del Pala Barbuto da giocatore, perché tu venivi già da 3 anni in un ambiente clamoroso come quello insomma del Palasport di Varese, dove i sold out c'erano almeno la stagione ultima, tutti. Io una ero presente alla partita contro Reggio Emilia, e c'era, non so se fosse il 12esimo, 13esimo sold out consecutivo, con la presentazione con le luci spente, eccetera, un bel ambiente. Poi insomma anche la curva, chiamiamola così, di Varese è sempre stata molto calda e passionale. Quindi,
La curva di Varese è molto, molto carica, infatti quest'anno sono tornato da avversario.
E ti hanno omaggiato?
Allora, all'inizio poi la partita è andata un po'... In casino, diciamo, perché tra fischi, tra cose così sono scaldati gli animi, E quindi alla fine ho preso un paio di fischi, ho preso anch'io alla fine, ma però dai, alla
Vabbè,
fine ci
perché alla
sta.
fine si vuole
Sì,
sempre vincere, no? Il
esatto.
tifo
Io voglio vincere dalla mia
vuole. Ma è
parte, loro
chiaro.
vogliono vincere. Poi c'è Owens, aveva caricato molto la
Sì.
situazione, nonostante, perché dopo falli, cose così, aveva iniziato a caricare il pubblico fischiava, quindi è stata una scena abbastanza assurda. E, però sì, Napoli, il tifo molto, molto bello. Palabarbuto è un impianto non troppo grande, perché alla fine ha 4.000, ma è poco più di 4.000 posti, come dicevi te.
Sì, potrebbe per chi, per magari gli ascoltatori e le ascoltatrici venete, più un
Più un
tagliercio, ecco, che
Taliercio,
un
leggermente più,
assago, per
esatto, leggermente più
intenderci.
grande del
Sì.
Taliercio, però su quella linea
Su quella
là,
linea lì.
ma più vicino al
Sì,
campo e più in
verticale.
verticale,
Sì.
quindi si sentono un po' di più. E il bello della Fruit Village Arena, si chiama adesso,
Sì.
no, l'avevo corretto una volta,
Non è la
caduto.
mozzarella arena, però, eh. Avo Marola.
E si sentono di più, e la bellezza del pubblico di Napoli, che tutti sanno le canzoni, cioè, quindi c'è la curva che sono molto molto carichi,
E gli altri
infatti,
seguono.
e gli altri, perché sono alla fine le canzoni del calcio,
Ah,
e quindi
ok.
tutti le sanno, e
Certo.
quindi tutti cantano sempre.
Quindi diciamo anche dovesse capitare l'occasionale, chiamiamolo così,
Ah
al
sì.
basket, magari proveniendo dal calcio, in qualche modo si lascia
Là ovviamente,
trasportare dal
esatto,
clima.
le canzoni là le sanno tutti e sono un po' le classiche che cantano loro, e quindi è davvero un clima un po' unico, perché come dici te, negli altri palazzi, per esempio Varese, c'è la curva che è molto cattiva, è molto carica con i
E le
cori e tutto,
tribune
e le
che
tribune sono
sì,
cariche, ma non si
però no,
mettono a
certo.
cantare i cori della curva. E
Esatto. Questo
invece...
succede in piazze un po' particolari,
Esatto,
Fortitudo, Bologna,
bravissimo.
piuttosto che anche Treviso, bisogna essere sinceri,
Esatto.
il pubblico a volte seguiva
Eh sì,
i
e
tempi
quindi...
d'oro, soprattutto della Benetton.
Sì. Quindi uguale un po'
Ah,
tipo gli anni
bello.
d'oro di Treviso, quindi è stato molto bello e, come dicevi te, sempre pieno, e è stata una sorpresa, assolutamente.
Da Varese a Napoli, non so se sia un filo conduttore, ma ti è capitato a Varese di essere allenato da un allenatore americano sostanzialmente esordiente in Serie A, Matt Braise, e quest'anno invece è da un allenatore croato,
Igor
Igor
Milicic.
Milicic. È due mondi diversi, perché uno è quello statunitense, che comunque tu hai conosciuto tramite il mondo del college, uno invece è il mondo al di là dell'Adriatico, croato, quindi più vicino a noi, anche veneti geograficamente, però volevo così chiederti un po' le esperienze con questi due allenatori che in qualche modo hanno catturato per i loro metodi, sia
L'attenzione,
anche del mondo no, calcistico, Braise molto anglosassone, quindi molto calmo anche in partita, pochi timeout, sempre elegante, dritto e composto, un basket di ritmo, di tiri da tre, con queste analytics, insomma, se ne è parlato l'anno scorso di questo gioco di Varese, e quest'anno invece Milicic comunque anche lui in camicia, ha
sì,
strappato soprattutto nel periodo
la
della
coppa.
Coppa, però insomma se ne è parlato molto anche del gioco di Napoli
Sì,
quest'anno.
assolutamente, due giochi molto diversi, come dici te, uno croato, slavo, uno americano, però tutti e due giochi particolari, come dicevi, Brase correvi tanto, libero di fare un po' tutto quello che vuoi, gli dava davvero solo la base e poi tu creavi, come un po', esatto, come in NBA, come sono gli americani con Analytics, tirare sempre da tre. O layup
Sì,
e mai mid range o
mid-range, certo.
post,
Anche tiri transizione, al
esatto,
confine tra
bravissimo,
l'ignoranza e
perché esatto, loro
analytics.
dicono questo tiro vale di
Sì.
più di questo, anche se lo sbagli, alla lunga questo vale di più, no? E invece Milicic è un po' l'opposto, cioè non di scelta di tiri, perché anche lui vuole tirare da tre.
Certo.
Perché adesso il basket ormai si è
Vabbè, chiaro.
spostato da questa parte. E anche lui è uno che vuole ritmo. Però è uno che vuole gestire tutto. Dalla palla 2, da qualsiasi minimo piccolo possesso, lui vuole gestirlo. Infatti la palla 2 proviamo sempre a fare qualcosa di particolare. L'altro giorno c'erano i voti per la migliorazione
Sì, del
del
campionato.
campionato. E c'era una nostra palla 2 dove io l'ho alzato a Owens. E anche quella era tutta disegnata.
Sì, anche Obradovic aveva un famoso cieco per Vesely per la palla
Bravissimo,
2, insomma,
bravissimo.
da questo punto di vista più FIBA, se vogliamo metterla così, più
Sì,
controllo.
lui vuole avere esatto il controllo su tutta la situazione. E anche per esempio, non so, uso dei falli, Milic c'è uno che vuole usare sempre tutti i 5 falli durante i quarti
e chiama time out se serve,
chiama time out spesso, oppure la sua giacca dura un minuto al massimo, sì, perché
l'altro invece rimane abbottonato,
invece è tutto abbottonato. Due stili completamente diversi, però hanno funzionato tutti e due alla fine, perché sia quest'anno...
E tu ti sei trovato bene con entrambi?
Sì. Alla fine sono due cose diverse, anche sono due richieste diverse. Per esempio, quest'anno avevo Pullen, Ennis, Brown, Zubcic, giocatori che vogliono tirare tanto e vogliono avere tanto la palla in mano. E quindi da playmaker dovevo
riuscire a mettere il ritmo loro,
che magari creare qualcosa o quel minimo che potevo creare era per prendere un vantaggio per loro. E invece l'anno scorso magari potevo anche tirare
con un piccolo di transizione, drag cosiddetto, potevo anche attaccare, inventare o da lì poi
E quindi invece era molto più schematico quest'anno.
Bello, allora io direi, Max, che la chiacchierata è partita alla grande, quindi ci prendiamo una prima pausa, beviamo un bicchiere d'acqua, beviamo un caffè, quello che è, ascoltando ovviamente il sempre gradito e puntuale intervento di Simone Grigoletto, ovvero il nostro professore preferito. Vai Simo!
Canenic e Max, dal punto di vista cestistico, è il periodo più bello dell'anno. I playoff NBA sono nel vivo della competizione, le ore di sonno scarseggiano e il basket si mostra al mondo in tutto il suo splendore e al suo livello più alto. Le vittorie inaspettate degli underdogs, gli sfavoriti e i blowout, le imbarcate, diremo noi, delle squadre più titolate. Ogni giorno il basket ci regala emozioni forti e ci ricorda che alla fine della fiera, e nonostante alcune performance individuali stellari, rimane pur sempre un gioco di squadra. E proprio di questo vorrei parlare oggi. Come ci si comporta con i propri compagni di squadra? Che ruolo emotivo, e quindi non solo sportivo, un giocatore decide di avere? Quello che sostiene e incita i compagni, quella che esige più impegno, quello che critica, quella che pretende, quello generoso. Cioè, in questi playoff NBA è venuto fuori tutto ciò, soprattutto nelle dichiarazioni a caldo dopo le partite. Dopo una sconfitta, Jokic dice: «La miglior cosa da fare sarebbe clonarmi per avere più giocatori come me in campo». Aaron Gordon, dopo una vittoria, dice: «Ho imparato a giocare in maniera altruista da Jokic. È il miglior giocatore al mondo e sa mettersi da parte per la squadra». Anthony Edwards, dopo una sconfitta, dichiara: «È colpa mia. Ho deluso i miei compagni, la mia squadra e i nostri fan». Jalen Brunson, dopo una vittoria, afferma: «È vero, abbiamo molti infortunati, ma ciò non conta. Come gruppo dobbiamo fare quel che ci è richiesto per provare a vincere». Insomma, lo sport ancora una volta fa venire fuori l'intero spettro di emozioni e relazioni umane. E forse, è il caso di dirlo, nello sport, come nella vita, è una questione di scelta. Cioè scegliere come vivere le nostre emozioni e come relazionarci con gli altri. Mi chiedo, e vi chiedo quindi, è una scelta che i giocatori e le giocatrici fanno consapevolmente? E soprattutto gli allenatori, quanto tempo dedicano a preparare a questa scelta?
E allora ovviamente grazie a Simo, grazie, che sappiamo che è lì, che davanti al suo NBA Game Pass per tifare i New York Knicks tutte le notti, sta tribolando.
Dategli qualche giorno di ferie, sto porto che viva un po' meglio.
Ma come va? Ha letto orario figli alle 9, poi si sveglia alle 4 della notte. Cose che la passione, no?
Verissimo.
Ti fanno... Ma tu li stai seguendo poi per gli off NBA?
Sì, cerco di seguirli.
Hai una squadra preferita?
Allora, storicamente i Lakers.
Per Kobe,
no? Quindi ero tifosissimo di Kobe.
Hai detto niente.
Adesso con LeBron sono comunque la mia squadra, però non tifo loro, cioè.
Cioè LeBron non ti piace tantissimo, no, e quindi ti ha un po' allontanato dal Purple and Gold.
Esatto. Cioè non è che non mi piace LeBron, perché non è difficile che non ti piace LeBron, come fai? Però adesso non so, essendo stato a San Antonio, magari adesso tipo un po' gli Spurs.
Quindi...
In questi playoff, non lo so.
Vinca il migliore, dici.
Vinca il migliore.
Ok, comunque, non so. Simo ci parlava, ovviamente, partendo dai playoff dell'NBA, di emozioni, di gioco di squadra, del rapporto che c'è tra compagni di squadra, quindi le relazioni umane e quindi anche ci chiedeva, ma si sceglie un po' in modo consapevole o inconsapevole il ruolo che uno anche un po' ha all'interno del gruppo, ovvero c'è il pompiere, c'è il dinamitardo, c'è quello che non parla mai, c'è quello che parla sempre, e gli allenatori, ovviamente con le loro diversità che possono avere, anagrafiche, culturali, di formazione, seguono questo aspetto dei giocatori? Per quella che è la tua esperienza, cosa diresti?
Dipende tutto dall'allenatore. Però un po' tutti provano a capire le dinamiche ovviamente del gruppo, e quest'anno personalmente, essendo il capitano, avevo anche un po' più voce in capitolo. Magari gli anni precedenti in Serie A ero un, tra virgolette, quasi un giovane, non un giovane, ma avevo voce ma non importante magari come quest'anno. E secondo me uno sceglie
come... c'è la scelta consapevole anche di che figura essere all'interno del gruppo.
Poi ognuno ovviamente ha il suo carattere e alla lunga viene sempre fuori, soprattutto quando giochi. Quindi se parliamo del cestistico mentre sei in campo, uno gioca come è, come persona. Se uno è altruista, gioca altruista. Se uno è egoista, gioca anche in campo un po' da egoista, no? Quindi i caratteri in campo non si possono nascondere e le emozioni escono in modo naturale, e se le provi a nascondere, secondo me cerchi di fare quasi peggio. Invece fuori, come gruppo squadra, uno può imparare a ogni tanto dire qualcosa e ogni tanto magari non dire una cosa, quindi cercare di dosare i vari commenti e cercare alla fine di fare quello che è meglio per la squadra, come diceva Simone.
Bisogna... Alla fine è un gioco di squadra.
È un gioco di squadra, e l'obiettivo finale non è quanti punti uno fa o quanto bene gioca, ma è quanto la squadra va. Come dicevo prima, quest'anno è stato il mio ruolo, è stato un po' meno realizzativo, più invece di mettere in ritmo i miei compagni, e questo semplicemente perché il mio ruolo era quello. Quindi un giocatore cosa deve fare? Deve accettare il proprio ruolo, che sia il tiratore, che sia l'assist man, che sia quello che difende, e provare a fare il meglio per aiutare la squadra.
Però immagino che non si nasca capitani, e anche quindi che si debba un po' apprendere lungo il proprio percorso, no? Dal settore giovanile al mondo senior, anche il... Come farò quel discorso che tu poi avevi fatto più volte quest'anno nel tuo ruolo di capitano? E quindi la prima cosa che così mi veniva in mente da chiederti era: c'è qualche modello, nel senso qualche giocatore italiano o non, che nel corso della tua carriera ti ha un po', non so, adesso che ti avevano dato i gradi di capitano, hai detto non mi ispiro a lui, ma magari inconsapevolmente o forse anche consapevolmente hai detto attingo a questi giocatori che ho conosciuto, che magari ti hanno influenzato?
Ma un po' tutti i capitani che ho avuto, sicuramente Giancarlo Ferrero, che ho avuto per 3 anni a Varese, da lui ho imparato tanto, ma anche alla fine mio fratello Andrea, perché in questi anni, adesso è il capitano della Reier, però negli anni è stato il vice molto, perché c'era Bramos.
Sì, e poi prima ancora forse Res.
Esatto.
Addirittura sono ricordo.
Però lui non c'era quando c'era.
Ah, ok, forse non c'era, si sono incrociati. Sì,
esatto, e quindi anche comunque avere un capitano straniero come Bramos da lui faceva, penso faceva molto molto il ruolo del capitano.
Ah, ok, perché dice comunque per un fattore di italianità.
Bravissimo. Okay. E quindi anche lui mi ha aiutato molto, mi ha dato un po' di consigli, però tutti un po', anche Chiara Stella in A2 che ho avuto, Martinoni, sono tutti molto diversi tra di loro. Per esempio Ferrero è uno molto più pacato, un po' più a modo, e invece magari Chiara Stella è uno solo passione. Infatti lui, Chiara Stella, lo vedevi in campo che ti dimostrava che ci metteva sempre il massimo, e invece Ferrero magari è quello che poi in spogliatoio ti diceva una parola in più per aiutarti, e quindi cercare di unire un po' tutte queste componenti. Sì, non è facile. Infatti anche quest'anno anch'io ho fatto i miei errori da capitano, perché essendo anche un po' più giovane avevo una squadra abbastanza vecchia, Pullen 35-34, Zubcic 33, Ennis 30 e qualcosa, quindi Brown, quindi tutti, anche Sokolowski, con un peso specifico sia in campo che in spogliatoio. Importante, non indifferente, e io ho 27, quindi dovevo comunque farmi valere, e anche là devi cercare di essere bravo in quello che dici e non dire troppo, perché secondo me se dici troppo poi nessuno ti ascolta. Quindi se tu parli sempre, ogni cosa diventa un rumore di sottofondo. E invece se riesci a essere più cinico e dire ogni tanto qualcosa, allora la tua voce viene ascoltata di più.
Ecco, l'intelligenza del playmaker ha costruito la sua forma giusta di... Vedi?
Ci provo.
Vedi playmaker
in famiglia ce ne sono tanti. E infatti volevo chiederti questo. Dalla biografia di Wikipedia, la prima riga recita: è il fratello minore di Andrea e Francesco, entrambi cestisti di ruolo playmaker. Lo diciamo per te, per toglierti dall'imbarazzo. Sicuro che il tuo rapporto con i fratelli sia stupendo. Possiamo prendere un attimo le distanze da Wikipedia e non essere d'accordo su questo inizio della tua biografia, nonostante ovviamente sia un fatto oggettivo che tu sia il fratello minore di Andrea e Francesco, ma per dire Giovanni De Nicolao.
Sì, cioè, sì, infatti non escludiamo di avere altri De Nicolao ospiti nel podcast in futuro.
Assolutamente, anzi ci farebbe piacere.
Però abbiamo deciso proprio di partire da te, da più giovane, per conoscerti e farti conoscere. Quindi la domanda ovviamente drammatica.
Che non possiamo non fare.
Esatto, che rapporto hai con i fratelli? Anche voi tutti playmaker, bella storia quando vi trovate insieme.
Si è fatta una partita di famiglia, qualcuno accetta di giocare in un altro ruolo o no?
Ma sì, secondo me tutti poi vogliono tirare, no?
Quindi viene fuori la prima della guardia tiratrice.
Non dimentichiamoci che anche il babbo la mette, quindi
bravissimo. È un 2-2. No, però il mio rapporto con i miei fratelli è buono. Ci sentiamo non ogni giorno, però spesso, sia con Andrea che con Francesco. Discutiamo un po' di tutto. All'inizio, magari negli anni precedenti, anche con Andrea parlavo molto di più delle partite, quindi cercava magari nei miei primi anni in Serie A. Mi dava molti consigli, poi magari anch'io gli davo un feedback sulle partite, e adesso un po' meno, e parliamo un po' di cose un po' diverse, magari parliamo più del nostro camp,
certo,
di cose un po' extra basket.
Sono uno zio,
esatto, quindi gli chiedo sempre delle bambine,
certo.
Poi anche il fatto che non riusciamo a vederci spesso, perché essendo Napoli, uno Venezia, poi tutti e due che giochiamo sempre, di solito ci vediamo quando giochiamo contro, quindi...
C'è una bella foto di entrambi di schiena che si legge il cognome,
bravissimo,
l'ho
esatto.
Visto pare sul tuo profilo,
sì. Molto bella.
Sì, bella.
E per esempio quest'anno, quando abbiamo giocato a Napoli, era il giorno prima di Pasqua, e quindi anche i miei sono venuti e abbiamo fatto una cena assieme.
Avete sfruttato l'occasione, bravissimo. Sì, perché d'altra parte con tutti i figli in giro
è difficile trovarsi, anche magari Natale è difficile, perché si gioca sempre 26 o 27, e quindi sì. se uno gioca a Brindisi o uno gioca a Milano è difficile, però cerchiamo sempre di parlarci, di tenerci in contatto, e c'è un buon rapporto.
Ma come caratteristiche tecniche, tu a quale dei due fratelli potresti essere più avvicinato, nel senso, secondo te? Siete tutti e tre playmaker, ma anche tutti e tre diversi.
Sì.
Nel senso che Andrea è sempre stato un atleta anche fuori dal comune, nel senso clamoroso.
Sì. Andrea è quello un po' più basso, ma...
Ma con uno zompo anche dai 15-16 anni fuori dalla media. Francesco è sempre stato elegantissimo nel suo giocare.
Sì, io forse un mix.
Un mix?
Un po'...
Meglio
perché...
riuscito allora?
No, non lo dico io.
L'abbiamo detto noi.
No, sì, cercavo ovviamente, essendo anche più piccolo, come dice Wikipedia, no? Il minore.
Certo.
No, cercavo di prendere un po' tutti e due. Ovviamente alla mia insaputa magari, perché guardandoli giocare, poi quando giocavo io cercavo magari di imitarli, anche fin da piccolo. E sì, faccio del mio gioco, cerco di essere molto atletico, cerco di mettere tanta pressione, cosa che sia Andrea e Francesco fanno bene,
certo.
E poi cercare di gestire la squadra il più possibile e mettere ogni tanto quando sono libero.
Tra l'altro sono gemelli, per cui
bravissimo.
qui tra poco c'è il 28° compleanno, i primi giorni di giugno adesso.
No, gemelli che conosco bene, perché mia moglie ha dei gemelli, quindi
infatti, tu non sei un gemelli, quindi da dove vuoi arrivare?
Tra l'altro sai che ha l'età di mio figlio il secondo,
in classe 1996.
Ascolta, con il babbo allenatore Stefano, l'anima della pallacanestro di Vigo d'Asole, a pranzo, questa è una delle domande sceme mie, non
o cena,
pari, o cena. Si parla di basket o chi parla paga i caffè?
No, in realtà non sempre, però spesso parliamo di basket. o magari lui spesso mi chiede dei consigli magari per le metodologie di allenamento, per esempio in America, certo. Oppure come dici te con Brasi, con anche Roy Akers o con Milicic. Ovviamente ho visto tantissime tipologie sia di allenamento che di gestione della squadra, certo. E quindi lui mi chiede spesso magari di rubare qualche esercizio, di dare qualche consiglio, e a me piace un sacco, perché quindi cerca sempre di aggiornarsi e di prendere più possibile da...
Sì, ha arricchito anche il suo di bagaglio tramite l'esperienza.
Assolutamente,
anche
dei infatti figli, è venuto in America quando ero a college.
Non so se la foto profilo del suo WhatsApp.
Forse quella in America.
È quella in America, proprio a San Antonio, se non sbaglio.
Esatto, e quindi anche lì faceva tutti i video, è uno che cerca sempre di aggiornarsi, e a me fa un sacco piacere, infatti... Adesso che sono qua cercherò sempre di allenarmi con lui, quindi per il periodo che sono qui per fare individuale uso lui.
Giustamente. Un'ottima cosa. Parallelamente al settore giovanile, che tu hai svolto praticamente nella sua interezza alla Pallacanestro Vigo d'Arzare, e tu hai avuto anche delle esperienze nel mondo senior padovano, ma prima di affrontare queste esperienze senior ti chiederei appunto com'è stato il tuo percorso di settore giovanile con la maglia delle Aquile di Vigo.
È stato bellissimo, innanzitutto penso che...
L'unico dei tre a finirlo, perché poi Andrea è andato a Treviso
Francesco... a 16 forse.
Sì, Francesco aveva chiuso a Riviera, se non ricordo male.
No, Francesco aveva chiuso a Piacenza.
Ah, Piacenza.
È andato a giocato
alla
Beccheri.
Diciamo, eccellenza.
Alla Beccheri Piacenza, e ha fatto il giovane in A2, con Fabio Corbani, e poi aveva fatto l'Under-19 eccellenza. Non so se era già Under 20, ma forse era ancora Under 20.
Forse era ancora dispari. Quindi invece sei arrivato al diploma, di fatto, no, delle superiori, facendo tutto.
Anche per la mamma, perché sono dovuto rimanere a casa, sennò nel giro di 5 anni...
Il terzo uccellino fuori dal nido diventava pesante per la mamma.
No, però mi sono trovato davvero bene, mi ha aiutato molto nel percorso. E anche la figura di papà allenatore non è mai stata pesante. E questo penso sia stato bravissimo, perché penso sia molto molto difficile... riuscire a dividere le due cose e non far pesare né una né l'altra, quindi anche magari, non so, post partita non essere ancora lì allenatore che dice ma cosa hai fatto qui, e mi ricordo invece che, cioè, quando finiva la partita poi
era diventata padre, non allenatore.
E quindi non mi ricordo davvero una volta che arriva a casa e mi dice...
E si continua
qualcosa che è finito,
che è
in partita.
Bello,
infatti è stato... Penso che sia stata una chiave anche
per tutti, nel vostro rapporto.
Far sì che il basket diventi davvero una passione.
È una cosa sana.
Esatto, è una cosa che ho scelto io, che abbiamo scelto noi, e non una cosa
forzata.
Esatto, sì. E quindi col Vigo...
Ma c'è una gara di settore giovanile che ricordi particolarmente, o perché hai segnato tanto, o perché hai vinto una gara in modo rocambolesco?
Mi ricordo, e penso me la ricorderò sempre, è stato il primo campionato che ho fatto, quindi cos'è? Under 13.
Sì.
Provinciale, finale provinciale, mi sembra contro Vigonza, che erano forti, abbiamo giocato, era un palazzetto grande, adesso non mi ricordo esattamente dove, però mi ricordo che abbiamo vinto e che ho segnato allo scadere, e quindi da là
era già iniziata
sicuramente quella
l'epopea.
Esatto, oppure le finali nazionali Elite a Vasto, anche quelle sono state belle, perché c'era mio papà e poi c'era anche mio zio Simone Niero,
certo,
e quindi erano loro due allenatori, quindi è stato anche quello molto bello. Però sì, il Vigo mi ha cresciuto ed è stato bello.
Vabbè, nel momento in cui noi registriamo, possiamo fare un in bocca al lupo per le finali, certo, di DR2, sì, che è la promozione per tutti, insomma, che Vigo dovrà affrontare dopo aver superato le semifinali, e quindi in bocca al lupo al coach Alberto Bettella.
Alberto Bettella. Tutto in famiglia.
E quindi facciamo un in bocca al lupo.
No, infatti sono felice anche perché...
Riesci ad andare a vederli, forse.
Forse riesco ad andare a vedere. E no, ma sono felice anche per mio papà per tutti i risultati, piccoli risultati, non solo in famiglia, diciamo, ma tutti i giocatori che è riuscito a costruire, nonostante Vigo è piccola, quindi da Marangon, Cattapan, Scatolin, alla fine penso sia difficile, almeno vedo, anche vedendo fuori, vedendo tipo Napoli, che è un bacino gigantesco, fa fatica a far uscire i giocatori.
Ah, sì.
E invece lui è, nonostante, non solo noi, che magari dici, possiamo essere una...
Un fattore genetico
però è stato davvero bravo a costruire, penso.
Io ho sempre fatto la battuta quando fanno i complimenti giustamente a Stefano di avere tre figli, ma no ragazzi, li ha partoriti la mamma, cioè nel senso, non ho perché c'è niente contro Stefano, però deve esserci qualcosa anche, no Max, nel patrimonio,
nel patrimonio genetico.
Verissimo, verissimo.
Posso permettermi un leggero step indietro? Grazie. Volevo ringraziarti perché potrò portarti come esempio con i genitori, cioè se un genitore che sa di pallacanestro non rompe le scatole al figlio a fine partita, tu genitore che di pallacanestro non capisci un accidente, lascia perdere.
Bravissimo, sì. Ed è un, non è una cosa facile, almeno al giorno d'oggi penso quasi, ancora quasi. Di più la gente vuole sempre dire qualcosa, vuole sempre mettere pressione. Invece,
d'altra parte siamo la società dove arriva l'acquisto online, fai la valutazione, sei recensore, fai, vai al ristorante e dai la valutazione, siamo tutti un po' chef, un po', no?
Siamo un po' tutto e non c'è niente, vero?
Tu pensi al mio successo con Ale, che è suo coetaneo appunto, in una partita, questo genitore che ce l'ha con l'allenatore mi guarda e fa: tu che sei di pallacanestro, digli qualcosa. Guarda, io non gli seguo gli allenamenti proprio perché so il pallacanestro, non gli dico niente. La risposta è stata: tu non vuoi bene a tuo figlio.
Vabbè, diciamo che forse era proprio il contrario.
Sì, esatto.
Dicevamo che appunto parallelamente al settore giovanile della pallacanestro Vigo d'Arzole, già sedicenne nella stagione 2012-13 a Mestrino in Serie D, coach Enrico Cogo.
E ti porto i saluti di Mestrino.
In campo con Riccardo. Un altro tuo cugino, Riccardo De Nicolao, figlio...
Che poi ha fatto tutti e tre, Ricky. Ha giocato con me, con Francesco e con Andrea.
Quindi li ha fatti tutti.
Ha fatti tutti anche lui.
E la stagione successiva, quella 2013-14, invece era in C regionale a Limena.
Altri saluti grandi. Che ti ricordano.
Coach Anselmi.
Coach Alberto Anselmi, assolutamente. Poi nella stagione 2014-15 in C nazionale, coach Walter De Anese, che noi abbiamo sentito per i 30 anni, no, della promozione di Virtus e Petrarca in Serie A, quindi nella stagione 90.
Gli porto i tuoi saluti.
Assolutamente. Avevo sentito un po' di tempo
Walter De Anese con la promozione poi dalla C alla Serie B. E ti chiederei così un po' com'è stato portare avanti anche queste esperienze nel basket locale padovano. E poi vabbè, in realtà Vicenza era già uno step più...
Bello, è stato particolare, insomma, è stata un po' una scalata come hai visto. E quindi è stato bello anche perché per un po' sono riuscito a guadagnarmela, cioè nel senso partendo dalla Serie D, poi facendo bene in C2, poi facendo bene in C1, sono riuscito a fare un po', a migliorare di anno in anno.
Passo alla volta.
Perché ovviamente all'inizio, quando ero in Serie D a 16 anni, non ero bravo come quando sono arrivato alla fine della Serie D.
Certo.
E quindi mi ha fatto sia crescere come giocatore, ma anche come uomo, nel senso vedere, rapportarmi con i compagni, iniziare a capire un po' come funziona il basket al di fuori dei giovanili, penso sia molto importante. E anche una cosa che mi rende fiero è aver giocato in tante piccole realtà a Padova. E quindi
anche l'aver finito il settore giovanile a casa e l'aver giocato in realtà locali, quando torni immagino che vai ad abbracciare tutta una serie di generazioni, perché a Mestrino c'erano compagni molto più vecchi.
Assolutamente.
E poi successivamente anche a Vicenza e anche in mezzo Limena. Sì. E quindi immagino che, non so, quando si passa per quei tornei estivi che ci sono a Padova, oppure se capiti,
sì,
assolutamente. Hai un sacco di amici, ex compagni che a vario titolo.
Sì, che è molto random.
Sì, non sai come dire, non è passato subito al basket d'elite.
Verissimo. Ha fatto le minors.
Ha fatto le minors e la gavetta. Quindi...
Sì, è stato molto bello.
Non è sul piedistallo lì, no, della Serie A, no, Giovanni.
No.
Adesso sì, chiaramente, sì, però, nel senso, non con quella laurea mistica di dire ha fatto sempre solo, no.
Esatto, ci sono tanti magari che fanno, non so.
Sei stato uno di noi dei campionati di bassa Lega,
sì.
Max,
no?
No, ma infatti è stato anche nella telefonata che gli ho fatto per invitarlo, è stato subito molto alla mano, quindi bravo ragazzo, bravo ragazzo.
Bene, allora dai, prendiamoci la seconda pausa, però tu ogni volta che la sto per lanciare mi devi interrompere. Vai,
dammi
mi piace.
Un secondo.
Anche due.
Dammi un secondo. L'emozione della maglia azzurra?
Allora, ho fatto l'Under 20 ho fatto tutto
nel 2016.
2016 ho fatto tutto il percorso per arrivare agli europei. E cos'era? Due sere prima di andare agli europei, eravamo in 14 e gli ultimi due tagli sono stato io e Ruben Zun. Vabbè, io e un altro. Quindi è stato comunque bello anche fare per esempio i tornei in Italia, non solo con la maglia azzurra. E ovviamente il sogno di provare a fare quella, certo, quella maggiore c'è sempre, e io ci provo ogni anno, però ovviamente c'è molta competitività, sì, cioè davanti ci sono giocatori molto forti, però ovviamente io cerco sempre di fare il mio e spero
un giorno una chiamata. Ha un fascino eccezionale.
Vabbè, assolutamente, è sempre, penso sia il sogno un po' di tutti, no? Quindi di riuscire a rappresentare la propria nazione, adesso che ci sono poi le Olimpiadi è... Quindi questo magari sarà difficile, magari vediamo fra 4 anni se riusciamo a fare un saltino.
Sto bravo,
vabbè, quindi lo invitiamo già al podcast dopo
le Olimpiadi.
Questo è perché le chi tra 4 anni mi sembra un po' buttare la palla oltre il muro. E detto questo, passiamo volentieri la palla e il microfono non oltre il muro, ma in mani sicure, che sono le mani sicure dei ragazzi di Basket Books. E quindi ascoltiamo con grande piacere il consiglio di lettura di questa puntata e diamo il via alla rubrica Basket Books racconta.
Amici di Pick and Pod, oggi Basket Books vi racconta Clamoroso, la mia vita da immarcabile, di Gianmarco Pozzecco con Filippo Venturi. Un libro edito da Mondadori e uscito a settembre 2020. Il Poz, personaggio unico, conosciutissimo anche da chi non è addentro alle faccende cestistiche. Il CT dell'Ital Basket, ex coach di Sassari, si racconta in queste pagine senza grandi barriere. Ci sono aneddoti in quantità industriale. Linguaggio non proprio da educande, ma comunque apprezzabile perché sicuramente naturale. Poz parla e scrive così. Una serie di scherzi da 10 lode, alcuni già svelati nei social, su tutti quello fatto strepitoso al Cardinal Martini, altri che sorprendono il lettore di continuo. C'è poi soprattutto il ricordo commovente e sincero, pieno di riconoscenza, al suo maestro Tullio Micol, che a Trieste ricordano con grande rispetto e un pizzico di malinconia perché di insegnanti come Micol ci sarebbe un gran bisogno di questi tempi. In Clamoroso emerge soprattutto la determinazione che fin da bambino spinge Gianmarco, competitivo come solo i grandi sanno essere, a diventare un vincente, a far di tutto per provare ad esserlo, mettendosi sempre in gioco, senza alibi, rispondendo di scelte fatte con la propria testa, scelte non sempre azzeccatissime. Con un fisico sul quale anche lui scherza di continuo, per affermarsi sa bene che serve velocità, intelligenza, talento cristallino e quella sfacciataggine che non è di facciata, ma è un modo per stare leggero e fregarti con una finta. Lui lo sa bene e con altri amici barra compagni crea quel mix perfetto che porterà Varese allo storico scudetto del 1999. Ve le ricordate le acconciature tutte colorate? Ecco, era proprio quello l'anno. Mai banale, spesso esagerato, a volte sopra le righe, non c'è nessun dubbio sull'importanza che per lui riveste il sentimento dell'amicizia, un caposaldo che nel bene e nel male ha influito sempre sulla sua carriera. E ci fermiamo qui, per non levare il piacere a chi farà la buona scelta di comprarlo, di scoprire pagina dopo pagina temi che nel libro non potevano mancare, dal rapporto con i suoi allenatori a quello con l'ex, magari scoprendo quanto descritto sia veramente successo e quanto sia stato magari un po' romanzato. Succede spesso nelle autobiografie di giocatori, figuriamoci se possa non essere successo in un libro di un personaggio clamoroso. Clamoroso, la mia vita da immarcabile, di Gianmarco Pozzecco con Filippo Venturi. Questo era il consiglio di oggi, alla prossima cari amici di Pick and Pod, e ricordatevi di leggere sempre il basket.
Ringraziamo. Grazie, sempre amici puntuali. Di Basket Books, sempre puntuali, precisi. Sono dei ragazzi preparati sui libri.
Vagamente preparati sui libri. Seguiteli su YouTube, su Facebook, su Instagram, Basket, esatto, Books, Libri a Canestro.
Bravo, sei preparato, complimenti.
Non quanti Nick... ragazzi di Basket
Books. Esatto. Gio De Nick, che rapporto hai con la lettura? Carta o digitale? E libri in inglese o in italiano? O tutti e due?
In realtà sì, esatto, un po' tutte e due, da tutte e due le parti.
Sull'inglese e l'italiano, ma sul digitale e cartaceo?
Se devo leggere, cartaceo. Però ovviamente viviamo in un mondo digitale, sì, certo, quindi sì, anche quando viaggio con la squadra spesso mi guardo una serie o qualcosa. Però la sera magari prima di andare a letto ogni tanto leggo, soprattutto se sono in trasferta. E oppure anche l'anno scorso facevo di più, quest'anno non so perché ho fatto meno, prima delle partite, una cosa un po' che mi rilassava, oppure nel pullman mentre vado dall'hotel alla partita a leggere qualche pagina, e spesso leggo, quando faccio così leggo qualcosa di basket. E perché ti rilassa, non ti fa pensare troppo, e quindi è un po' un piacere. Però non sono un grande lettore, nel senso che ci ho provato un po', ma non mi ha mai preso troppo. Invece tipo Francesco, mio fratello,
è un divoratore di...
Divora, me li dà, e ogni tanto...
Anche fuori dal basket lui, cioè...
Anche fuori dal basket.
Romanzi, saggistica,
bravissimo. Infatti lui mi dà molti, ma molti economici anche.
Beh, così. I suoi studi,
esatto,
chiaramente.
Esatto, anche,
anche
matematici. E sono anche interessanti, infatti spesso quando leggo, leggo quelli oppure basket. E in inglese e in italiano, se l'autore è inglese, di solito cerco di leggere in inglese.
Bello. Perché... Come le serie TV le guarderai assolutamente tutte, l'originale, immagino.
E faccio in realtà adesso, sembra un cliché, e non mi piacciono i cliché, però facevo, adesso un po' riguardo, facevo fatica quasi a guardarle in italiano, perché vedevi proprio che il labiale non è giusto. Perché quando ti abitui anche a sentire la voce di un attore,
assolutamente.
E secondo me è anche giusto dare l'importanza, perché tutti poi dicono sì, l'attore è pazzesco, però in realtà quando si ascolti la voce, quindi è pazzesco il doppiatore, ovvio anche l'attore. E invece se ti guardi il film con la sua voce, ovviamente lui ti può dare davvero l'esperienza che vive il
E l'Italia è patria di doppiatori. Assolutamente. Basta pensare che Alberto Sordi è partito dal doppiaggio, è patria di doppiatori, e quindi diciamo che in Italia abbiamo sempre tradotto i film americani, soprattutto, mentre in altri stati europei non facendolo forse hanno anche alimentato di più il listening. E poi
ma soprattutto evitano il trauma di quando tu hai ascoltato per anni la voce di una di
un, Al Pacino, una Al Pacino, voce, Robert De Niro, senti la loro voce originale,
senti,
ma
come? Chi sei?
Verissimo, verissimo.
Ma perché ti cambia la persona,
ne discutevo con il mio compagno serbo, perché io all'inizio da italiano vado in America e viveva con me questo serbo, e loro, come dici te, li guardano in lingua originale con i sottotitoli, e io dicevo, ma no, dicevo, guarda, noi, i nostri doppiatori sono pazzeschi, è più bello così. Però poi mi sono un po' ricreduto, perché poi lui mi dice, no, faceva questo esempio qua, la voce di Al Pacino, ma come fai a guardarti Scarface in italiano? E io gli dicevo, ma è bello. E poi ovviamente guardandolo invece in lingua originale capisci anche il pathos che ci dà l'attore, diverso da quando magari c'è il doppiatore.
Assolutamente.
Sì, poi comunque c'è sempre qualcosa del doppiatore o del
traduttore. Sempre loro,
diciamo che poi in quelle determinate serie TV o film in cui poi ci sono i giochi di parole, come nella nostra stessa lingua, l'italiana, ce ne sono un sacco, e sono poi anche difficili ma lo stesso succede anche nei libri, quando vengono tradotti per certi versi.
Perché sono due cose, cioè l'inglese e l'italiano, cioè anche...
Come suono, costruzione della
frase. Ma anche tutto. Leggevo in qualche ricerca, tu cambi proprio il modo di essere, cioè quando io parlo in inglese, cioè se parli una lingua diversa, prendi un po' la loro cultura nel parlare, cioè perché non dici le stesse cose, non ti atteggi un po' in modo diverso, perché prendi proprio questa cosa qua.
Sì, e poi gli anglosassoni sono più assertivi, un po' meno anche passionali ai latini, come siamo noi, quindi se uno può sembrare che è una persona migliore, forse... No, sto scherzando. Per dire, è una persona diversa.
Esatto.
Comunque abbiamo un po' già citato, no, dell'esperienza americana di Joe, e appunto, diciamo, prima parlando delle tue esperienze di senior nel mondo padovano e poi del passaggio a Casale Monferrato nella stagione 2015-16, nell'estate 2016 lasci l'Italia, intraprendi una, direi, significativa esperienza all'estero, più precisamente negli Stati Uniti d'America e più precisamente in Texas, che non è banale come stato enorme, e non a Dallas, non a Houston, che sono due grandissime città del Texas, ma a San Antonio, che nel mondo cestistico è super conosciuta, però se incominciamo a parlare di città del Texas, magari chi non conosce il basket, San Antonio non la conosce così tanto. Più precisamente alla University Texas at San Antonio, UTSA, bravissimo, dico bene, e i Roadrunners, Max, bip, per quelli vecchi, quindi quando Willy è il coyote, esatto. bip.
Che noi confondiamo, pensiamo sia uno struzzo, e invece è un Roadrunner, che è una cosa completamente diversa.
Esatto, quindi guardatevi cosa sono i Roadrunner, plurale, non solo nella maglia arancio-blu, esatto, dell'Università del Texas a San Antonio, ma anche in generale come animale. Per 3 stagioni sei stato il playmaker titolare.
Sì, è stato un sogno, era una cosa che volevo fare già una stagione, cos'era, dopo Vicenza ci avevo provato prima di andare a Casale.
Finite le superiori, insomma.
Esatto. E però non avevo avuto la giusta occasione, e perché dovevo andare o in prep school, quindi fare un giro diverso.
Esatto.
E poi mi è arrivata l'occasione di andare a UTSA, l'ho presa al volo un po' inconsciamente, senza, avevo parlato con gli allenatori, ma non è stata la decisione che magari altri oggi hanno, no? Ti mettono 4 squadre davanti, dici, vai a visitarle, vai al college, vai, quindi cerchi, come aveva fatto per esempio Eric Zumbel, che è un ragazzo che italiano che è andato dopo di me a UTSA, lui aveva magari un po' più opzioni, era andato in California a provare in università, poi è venuto da noi, poi è andato in un'altra, e la mia è stata un po' più magari ingenua, però mi è andata
proprio molto genuina.
Esatto, mi è andata molto, molto molto bene.
Istinto del playmaker.
Ma intanto dici qualcosa di San Antonio e del Texas in generale, no?
Allora, San Antonio
c'è questo fiume,
i Riverwalks, esatto, che sono, c'è questo fiume downtown,
l'Alamo,
che basta. No, tutti dicono bellissimo, in America tutti dicono l'Alamo, devi andare a vedere.
Per uno che c'ha il Colosseo,
però che c'ha il Colosseo veramente è una casa, cioè un forte, un fortino, rocce. Che poi non è neanche così vecchio, perché si parla della guerra d'indipendenza, però vabbè, c'è tutta una storia dietro, è la loro storia. Loro, ecco, una cosa degli americani che sono bravissimi è ti vendono qualsiasi cosa. Se noi fossimo come gli americani, secondo me saremmo, da questo punto di vista ovviamente, saremmo una potenza mondiale.
Sul pazzesco. Piano commerciale, dici, ma c'è il film, l'abbiamo citato, di Sordi, no? Che voleva vendere
la Focale 3.
Sì, perché per esempio in Sicilia, quando ho giocato a Agrigento, c'è talmente quanta bellezza ovunque, ma naturale, artistica, cioè tantissime cose, però non è così valorizzata come magari l'Alamo. Che invece è una casa.
Anche le cascate del Niagara, lato canadese, dicono alcuni, piuttosto che statunitense, ma insomma comunque vengono vissute come l'esperienza della vita, ma tu dici l'Italia non è seconda, alle montagne, al mare, alla cultura. E quindi San Antonio però è un posto tutto sommato
si vive molto bene, umano, assolutamente. Poi i texani un po' dappertutto nel mondo, no? Il nord e il sud, al nord si lavora di più, sono un po' più... pensano a se stessi, nel sud è un po' più familiare, anche il Texas è un po' così, quindi la gente è molto familiare, cerca di aiutarti in qualsiasi cosa, e la città, alla fine, come dici te, bella, molto familiare di nuovo, ma grande comunque, perché è la 7ª città più numerosa d'America. Pochi lo sanno, ma è comunque grande, e UTSA è la prima università lì.
Tra l'altro pubblica, se non ricordo male.
Sì, e la vita al college è unica, perché è un po' come si vede nei film, no? C'è la squadra di basket, c'è la squadra di football, il cheerleader.
Il football americano è religione in Texas, soprattutto a livello collegiale. C'è un bellissimo libro, se uno lo vuole leggere, di venerdì sera del football americano, Friday Night Lights, esatto.
E è bellissimo, sì. Esatto, il football era assolutamente la prima squadra e noi eravamo un po' la seconda, però comunque
seguiti, le cheerleaders, l'atmosfera. Ma prima di chiedere altre curiosità, domandare altre curiosità sulla sua esperienza in America, va detto che c'è una bellissima pagina sul sito ufficiale dell'Ateneo, relativamente alla parte sportiva, che racconta ovviamente qualche riga la tua vita personale, la tua esperienza prima dell'esperienza appunto statunitense, il tuo anno da freshman, il tuo anno da sophomore e quello da junior. Senza citarle tutte le statistiche eccetera, mi fa piacere citare questo, il fatto che tu, a parte che hai iniziato più tutte 100 le gare che hai giocato in quintetto base, ma che sei anche uno dei giocatori tra più presenti dell'Ateneo, cioè più per continuità di gare disputate, e hai tutta una serie di statistiche che sappiamo che nel basket ci piace citarle, che possono essere, sei uno dei 5 giocatori almeno al momento in cui scrivevano la nota, ma di solito sono aggiornati, per nella storia, no, del college, che ha 700 punti, 300 assist, 300 rimbalzi, 150 steals, cioè, quindi hai fatto un pochettino la storia di...
è stato bellissimo, e sono stato, direi, ci vuole fortuna nella vita, no? E in questo caso, quando sono arrivavo un po' come a Napoli, no? Progetto da zero, tutti allenatori nuovi, e ho avuto una fortuna, tra virgolette, che il primo playmaker a un certo punto, prima di iniziare la stagione, è stato allontanato per vari motivi, perché era andato in prigione, quindi
un po' disciplinario.
Tutti disciplinari, perché lui era fortissimo, e quindi c'eravamo io e quest'altro secondo play che ci giocavamo il primo posto, e io ovviamente lo volevo tantissimo, e l'ho preso. E da quel giorno ho fatto, come dici te, tutte le partite, sempre partendo in quintetto. E ahimè, mi ha battuto il mio compagno. Il record ce l'ha il mio compagno, perché è rimasto anche il quarto anno,
certo.
E quindi lui
è senior, come
dire. Esatto,
detto,
senior, no? Quindi lui c'ha un anno in più di partite.
C'ha 30 partite, 32, bravissima. 35 partite.
Però no, sono molto molto fiero di tutte queste cose, anche di essere magari uno di questi 5 che...
Sì, anche perché è una cosa che io ho una cognata che ha studiato a Michigan, quindi bello. I Michigan Wolverines, quelli giallo-blu, non gli Spartans, eccetera. E lei poi ha vissuto Houston, adesso vive... insomma Washington, però quello che c'è il vero legame per gli americani è il college, in qualsiasi parte degli Stati Uniti tu poi vada a lavorare o a vivere, il legame è con l'esperienza di quel triennio, quadriennio del college, e tu da italiano ce l'hai in qualche modo nella sua vita. Questa stellina di dire ti ferai sempre
bravissimo, è diverso, per esempio racconta tanti che è diverso da NBA, perché magari mi chiedono sei andato al college ma com'è con l'NBA. Guarda, il college, quando c'è March Madness, è molto più seguito da NBA. Perché? Perché per questo motivo qua, perché tutti c'hanno, quasi tanti vanno all'università, e quindi tutti tornano a seguire la propria università. E quindi col tempo si crea una fan base gigantesca.
Sì, c'è quello che è nato a Boston, ma che ha studiato in California, che però vive in Florida e tiferà per sempre la squadra dei, non so, i Bruins, piuttosto Danny Hackett giocò invece a USC. Sì, con i Trojans. Quindi...
Mi nasce una domanda.
Anche più di una sugli Stati Uniti, no?
Sì, no, ma se Raffa Costantini era Ninja 50,
tu che soprannome avevi?
Io avevo, allora, Jodenick, però...
istituzionale.
No, i tifosi, quelli... c'è sempre la band a tutte le partite, no? Cioè la banda, non la band, proprio con
tamburi, strumenti musicali.
Loro mi chiamate Italian Stallion, quindi Stallone Italian, perché poi in Texas, no?
Certo, lì allevano, no? Cavalli.
Esatto, mucche, cavalli, quindi quello di solito. Una cosa simpatica era, nel mio ultimo anno, avevano comprato tutta la banda, aveva comprato le bandiere italiane, quindi ogni volta che segnavo vedevi questo muro che era pieno di bandiere, e cantavano, dicevo, mamma mia,
certo,
bellissimo.
Tra l'altro segnaliamo che, visto, come ho detto più volte, che ogni volta che registriamo c'è sempre un lavoro in strada, un giardinieri che ringraziamo per la pulizia del suono, ma quando investirai sul nuovo studio di registrazione?
Non manca molto. E, altra domanda tecnica, ma girano armati, poi grandi grigliate?
È uno di quegli stati in cui puoi comprare un'arma semiautomatica al discount, insomma, più o meno.
La legge dice... se vuoi andare in giro con una K47 puoi andarci, quindi tu per strada puoi girare con
un Kalashnikov,
e poi comprarla obiettivamente da Walmart, ci sono le sezioni, e vai lì a prendi. Sì, girano armati. Ho avuto un paio di incontri non spiacevoli, per fortuna, però ho avuto incontri con le armi. Per esempio, non so, ero in macchina con mio amico, c'era un proiettile, gli ho detto: ah, questo ma è della tua pistola? Mi fa: sì, che era qua.
Guarda.
E mi fa: però adesso mi compro una foldina da mettere sotto volante, così se mi serve non vedono che la... perché sennò faccio così, vedono che la prendo, no?
Eh sì.
E io gli ho chiesto: ma scusa, ma con chi è che, qual è il tuo nemico?
Cioè, uno che ti taglia la strada, è eccessivo, che... forse.
No, qua sono così. Oppure ho invitato amici a casa e siamo entrati nel discorso. Fa: sì, ma io. E si è tirata fuori da dietro la schiena. Era seduto sul mio divano, ma io mica sapevo che c'era.
E non era un film, ma era la vita, era la vita reale. Ascolta, qualche aneddoto particolare della vita legata al college,
che si possa dire,
che si possa dire, quelli poi fuori
si può dire tutto, no.
Poi quegli aspetti legati invece alla vita notturna, o appunto se il detto Italian Stallion poi abbia un riscontro reale, ne parliamo
a parte spenti. Dopo
no, una cosa particolare quella, se entriamo comunque in questo discorso alla larga, è un po' davvero come nei film, no? Quindi vedi il giocatore di basket o la squadra che viene invitata a tutte le feste, e quindi anche, secondo me, è facile perdersi anche. Infatti ho visto tanti giocatori con dei talenti cristallini, molto più forti di me, e che però dopo un anno o anche meno pian piano si perdevano. Ma perché? Perché sei davvero invitato ogni sera,
diciamo che se
a
ogni
festa
ti lascia andare diventa un po' un problema.
Sì,
poi
ma anche se vai a tutte le feste, perché o la confraternita o l'amico o quello, fanno tutti sempre delle feste, e devi essere capace di dire no. Infatti una cosa che ho imparato e che non sapevo fare prima era dire di no, quindi dire no, questo non mi piace, non voglio farlo. E invece se tu poi provi sempre a uscire tutto, dopo alla lunga ti perdi un pochino. Infatti questo sta molto agli allenatori, no? Quindi gli allenatori cercano sempre di creare incontri, eventi. Magari una volta siamo andati a mangiare con l'ammiraglio Robinson. David Robinson. E lui ci ha raccontato un po' tutto. Dice che lui
un po' troppo alto per entrare in un sottomarino.
Gigantesco. Gigantesco.
È stato a Navy, se non ricordo.
Bravissimo. E lui fa... quando sono arrivato agli Spurs, erano... niente. Cioè erano messi là, cioè gli americani venivano, andavano, nessuno importava niente, e lui è molto fiero della cosa che lui ha costruito, la mentalità che adesso c'è.
Lui è stato il primo, poi chiaramente Greg Popovich un tale Timothy Duncan hanno fatto la storia recente della pallacanestro.
E lui proprio prende sempre spunto a questa cosa, dicendo che lo chiamava ammiraglio perché era severo anche con i suoi compagni. Cioè, con delle storie, gente che beveva, che lui in aereo, cose così, e fai, quello è il modo per costruire davvero una dinastia.
D'altra parte non è di quel tipo di città che attirino i free agent.
Bravissimo.
Perché si può andare più volentieri a Miami, Los Angeles, Chicago, New York, piuttosto che Boston o altri, San Francisco, quindi con i Warriors, e quindi si sono dovuti costruire sempre tramite il draft le scelte oculate, ma insomma Manu Ginobili, Tony Parker, Boris Dio, insomma anche tanti europei, proprio forse perché c'è questo clima anche di lavoro, di etica, che poi...
Sono costruiti una fama in tutta America di avere una società rispettabile e dove migliori, dove giochi.
La squadra del 2014 che vince il titolo in finale con Miami, quella di Kawhi Leonard per intenderci, però è una squadra con una grossa componente di non statunitensi, perché anche lo stesso Thiago Splitter, per carità, brasiliano, però giocavano veramente una pallacanestro di condivisione della palla e di grande...
Boris,
quindi
Dio.
Sei diventato anche un po' tifoso degli Speroni.
Per forza. Sì, sono andato a vederli un po' di volte.
Ma cioè, immagino che quando giravi per l'università ti riconoscevano perché eri nella squadra di basket, eccetera. Ma quando giravi in città?
Un po' meno lì forse.
Anche perché università nuova a 50 anni, quindi abbastanza giovane. E qualcuno sì, ma non come può essere adesso. Anche perché prima, come dicevamo, era un po' perdente.
Sì, il programma sportivo negli ultimi anni
è completamente cambiato.
Sì,
sia quello del football. Il football era il terzo anno quando sono arrivato io, che era stato fondato. Quindi era anche quello
recentissimo.
Giocano all'Alamodon, e quindi è palazzetto gigantesco dove hanno fatto anche il Final Four un anno di NCAA. 70.000 sì, posti, sì, quindi posso... adesso da quello che sento, infatti vorrei tornare quest'estate anche per vedere un po' come va, perché non sono più riuscito a tornare in America da quando mi sono laureato.
Poi c'è stata in mezzo anche la pandemia, il
COVID, no? Bravissimo. Il COVID, quindi. E quindi in città no, però in campus abbastanza, però in città più a Napoli, diciamo. Okay. A Napoli mi fermano parecchio.
Ma ti offrono anche da bere quando ti fermano?
Se mi riconoscono, sì. Cioè se al bar mi riconoscono, mi offrono sempre.
Cioè c'è sempre il caffè, sì. Quel petto c'è il caffè, si sospeso.
Ah, bravissimo, esatto.
Io direi che dell'esperienza americana abbiamo raccontato parecchio, anche se... noi fuori onda andremo avanti, certo, con ulteriori dettagli.
Sì, soprattutto con quelli un po' più.
Piccante, perché lì poi c'è la componente ispanica importante, quindi il cibo piccante.
Se cibo, anche quello che diceva lui, che non gli ho risposto prima, anche le ribs, le grigliate, sì. Anche quello è una parte forte del Texas, che uno, se uno va, deve gustare assolutamente.
Un paio di stivali te li sei fatto?
Assolutamente. Non mi sono portato a casa il cappello, quindi adesso che torno devi mi faccio prenderlo. Assolutamente fare un cappello da Texas.
Vabbè, poi se qualcuno ha delle domande sulle cheerleader, gliele gireremo. E
il cappello da texano nel caldo sole della Sicilia da Agrigento potrebbe servire, no? Ma
esatto,
se dovesse tornare,
esatto,
anche
quindi rientro in Italia stagione 2019-2020 e Fortitudo Agrigento.
Sì.
Bella la Sicilia,
bellissima. E ahimè quella stagione è finita a metà per il COVID.
Sì. Dopo, 19-20, certo.
Dopo che eravamo secondi inaspettatamente, perché all'inizio tutti dicevano 12esimi, 13esimi, squadra così, invece abbiamo fatto un gran campionato. Ho scelto di andare in A2, non in Serie A subito, uno perché in Serie A non avevo queste grosse offerte e queste grosse opportunità, quindi nessuno credeva davvero in me, e invece Agrigento grazie a Christian Meyer soprattutto, perché che era venuto a San Antonio casualmente, che stamai era il GM di Agrigento, era venuto a San Antonio perché aveva giocato con Steve Hanson, che era il mio allenatore, e lui era venuto a trovare anche Ettore Messina, che era lì,
certo.
Un altro, che mi viene il nome, che lavora per gli Spurs, che è suo amico, e quindi ha detto, c'è anche il mio amico Steve qui, vado a vedere una sua partita. E non sapeva neanche che io giocassi là.
Certo.
Venuto a vedere la partita, mi ha visto, allora siamo usciti a cena, abbiamo parlato un po' e poi d'estate mi è arrivata la sua offerta. E motivo in più per me per accettare.
Certo.
E ruolo da titolarissimo, ho giocato 30 minuti e passa ogni partita e mi ha fatto molto piacere, mi ha aiutato molto per rientrare un po' nello spirito europeo.
E poi il triennio a Varese. Quindi la Serie A finalmente.
Sì, esatto. Poi finalmente sono arrivato dove era un po' il mio obiettivo, certo. Dopo essere andato al college. E anche lì anni particolari, perché primo anno senza pubblico
certo.
Però ho giocato con lui Scola primo anno, quindi mi ricordo ancora quando era uscita
una
un po'
leggenda.
La notizia che aveva a casa a Tavo, mia mamma mi fa, guarda, mi sa che Scola potrebbe firmare a Varese. E detto, mamma, cosa vuoi dire? Scola non verrà mai a Varese, cioè appena firmato io.
invece è venuto... Poi l'hai avuto anche in un'altra veste, no, Varese?
Esatto, e quindi ho giocato con lui il primo anno, siamo salvati più o meno verso la fine, quindi anno un po' difficile, dove però ho imparato molto. E secondo anno molto particolare, dove abbiamo cambiato tre allenatori, detto Verte Matti, Roy Hackers e poi Servalli. E però anche lì anno dove ovviamente nelle difficoltà impari tanto. E poi a fine terzo anno, quello
che citavamo prima,
quello un po' più divertente, perché ovviamente vincevamo sempre. E peccato anche quell'anno
della penalizzazione.
Quindi nonostante avessimo
fatto, del campo ha detto che eravate un'ottima squadra,
34 o 36 punti non
sono stati poi sufficienti, c'è stata
esatto.
Va bene Max, allora io direi che passiamo subito alla nostra rubrica, non dico preferita stavolta, perché, no, dai,
grazie.
No, è perché ci sei tu e quindi è assolutamente preferita, perché abbiamo un sacco di domande in questa edizione, quindi se sei d'accordo la lancio io. La mossa del giaguaro!
La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
E allora, caro Max, come sempre, ritmo, ritmo, ritmo. La prima domanda è: qual è la battuta più banale che conosci?
Ho bisogno del tuo aiuto. Io faccio Dream, tu dici pronto, pronto chi parla.
Okay.
Dream.
Pronto chi parla?
Facciamo un po' per uno.
Vabbè, questa è la più banale che conosci. Però ci sono tutte le tue celebri che sveleremo strada
un po' alla
facendo.
Volta. Vabbè.
Domanda numero due. In quale libro o serie TV o film vorresti poter vivere?
Allora, poter vivere è impegnativo, nel senso che l'ultimo Samurai mi piace molto.
Però non sono finiti bene.
No, però la carica finale è una figata.
Ok, quindi dici, morire, ma...
Cioè, un po' come, tipo da allenatore, schiantare in palestra potrebbe essere ancora più bello.
Tra molti anni.
Esatto. E no, mi piacerebbe Coach Carter, che diventerebbe Coach Max 61.
Ah, ok. E se tu, Joe, dovessi decidere in un libro, in una serie TV, anche recente che hai visto, in un film, cosa che vorresti vivere o essere stato il protagonista di quel film?
Vediamo.
Non Harry Potter.
No, Harry Potter.
No, magari sì, perché no, magari volevi essere Albus Silente, non lo so.
No,
no, sto scherzando.
Vediamo una serie. È difficile, domanda difficile. Serie, cosa ho visto? L'altra sera ho visto Game of Thrones, però tosta, con i draghi
essere
in giro.
Dentro quella vita, però comunque però, sarebbe
dai,
quasi unico.
Assolutamente.
Ok, il personaggio di Game of Thrones, ok, è andata. Domanda numero 3. Qual è la stanza preferita della tua casa?
Il divano di fronte alla TV.
Immaginavo, guarda, su questa ero pronto a rispondere al tuo posto. E della tua casa a Napoli?
Se l'anno prossimo cambio, il terrazzo con la vista sul mare.
Ah, ok. Domanda numero 4, Max. Se avessi un pappagallo domestico, che cosa gli insegneresti a dire? E per favore, perché il podcast è ascoltato da
un persone. Sano silenzio.
Ah, quindi tu un pappagallo di quelli gli insegneresti, non so.
Ascolta, ci sono già le mogli che sono ripetitive.
No, ma vivresti solo col pappagallo.
Solo col pappagallo. Un sano silenzio.
Vabbè, tu gli segneresti...
Ma sì, tipo un WhatsApp doc, come che succede amico di Bugs Bunny.
Esatto. Domanda numero 5, che è la solita ascoltatrice che ti manda la frase che non è una domanda.
Se le voglio bene, comunque.
Chi ha sofferto molto è come chi ha imparato molte lingue. Capisce e si fa capire da tutti.
Sì, però se manca empatia, se manca comunicativa, temo che la sofferenza non sia sufficiente. Teoria della chiusura a riccio o della tartaruga. Visto che per una teoria mi citeranno un libro, vai con un'altra teoria adesso,
esatto,
sai mai che...
arrivi qualcun altro a citarti in un altro libro, va bene. Ultima domanda, la numero 6 dice, chi vincerà, così a bruciapelo questa, chi vincerà lo scudetto LBA, che sarebbe insomma Lega Basket Serie 2023-24?
Allora,
stranamente
quest'anno ho seguito la... LBA molto più
siamo in Italia,
LBA molto di più degli anni passati. Allora, adesso non voglio rigirare il coltello nella piaga, ma se non si fossero classificati al nono posto e quindi spiaggia, avrei tifato per
un gran para.
Assolutamente sì. Adesso sono indeciso tra Brescia e Tortona.
Tra Brescia e Tortona, va bene. Secondo te la favorita, così non ti chiedo di sbilanciarti,
Bologna. A me non è più difficile contro cui giocare. Dico anche Brescia e Milano, però secondo me Bologna è quella più forte,
completa, e quindi una serie lunga.
Sì, secondo me sì.
Vabbè, chissà, vediamo se Milano riuscirà a confermarsi in carica anche in questa stagione, oppure se avremo, nel caso di Bologna, non una novità, però insomma comunque un ritorno.
Ti
dopo
spiego
il
retroscena, siccome qualcuno qui è della Fortuna, cioè non potevo citare Bologna, capisci?
No, vabbè, comunque,
per questione di diplomazia.
Noi abbiamo il nostro tabellone di un livello più basso.
Comunque quest'anno per il momento...
Se scommetterei su Trapani, io non scommetto mai, non mi piace scommettere. Sono con Massimo
Trapani,
di Prosecchi e lui ne deve uno per una nostra scommessa. Però Trapani è forte, ragazzi, da due.
Trapani, sì.
Anche Vertemati, che tu hai citato prima, a Udine, squadroni.
Sì, no, sono un sacco di... La 2 penso sia un campionato bellissimo, soprattutto negli ultimi anni, è di alto livello, perché sono un sacco di squadre che meriterebbero la Serie A.
Poi noi seguiamo un po' Trieste per il nostro Giovanni, come te, Vildera.
Esatto, infatti se riesco adesso in questi giorni vado a trovare, perché c'è c'è Vildera, c'è Ferrero, sì, Reyes, Arceril, Rusier, sì, con cui ho giocato, quindi sono un sacco di miei amici e anch'io un po' tifo per loro, per i miei amici.
Sì, per la simpatia e amicizia, certo.
E poi però sono un sacco di squadre, cioè Forlì...
Forlì fortissimo, assolutamente.
Cantù non è male.
Se è difficile Udine, il tabellone Trapani, della 2.
C'è una categoria di piazze storiche.
Sì, tra l'altro, sì, abbiamo citato già... Da Udine a Trieste, a Fortitudo, a Udine... abbiamo citato
Verona
già, Verona assolutamente, no. Sì, bel campionato, bello da seguire anche quello fino in fondo. Max,
ci posso? Siamo? Ci siamo. Vai. Che peccato, cioè...
sì, vabbè, poi lo tratteniamo altre due ore, sì, contro la sua
volontà, poro figlio, dai, cioè. Va bene, caro Jody Nick, ormai c'è questa bellissima rubrica che ovviamente c'è chi la borra all'interno dello staff, ma
ma non c'è il video,
esatto, molta risposta, sono domande brevi, risposte ancora più brevi, hai un jolly per non rispondere,
c'è anche il giocatore, no, un jolly, jolly solo,
cioè, facciamo due,
un jolly
per la coppa,
per tutti, no,
le domande sono costruite, vai, per cui so già dove giocherà il jolly.
Com'è? Là che ci giochiamo i prosecchi,
esatto,
e sarà là, esatto, sorprendo,
esatto. Allora, destro o mancino?
Destro.
Moto o auto sportiva?
Auto.
Passi vicino ad un campetto, resisti o vai a fare due tiri?
Faccio due tiri.
Altri sport, calcio, rugby o?
Da giocare?
Calcio, da vedere, forse, no? Da giocare.
Moto?
Neanche, fai da vedere tennis.
Ah, ok, così dai, seguiamo Sinner nelle sue gesta, che si riprenda e sì, di salute vinca il più possibile.
NBA o Eurolega?
Facciamo Eurolega quest'anno.
E se dovessi giocarci? NBA o Eurolega?
Intanto vabbè, Eurolega andiamo, poi vediamo.
Dai, sì, NBA per anche motivi economici, dai.
Giusto, una saggia decisione.
Ecco, questa potrebbe essere una domanda da Jolly. Pastiera o sfogliatella?
Sfogliatella.
Quella crespa, riccia lì, crespa, o quella liscia?
No, quella crespa. Frolla o riccia?
Ok.
Esprimiti in modo corretto,
ragazzi,
di adozione,
cioè, no, anche perché sennò poi Antonio da Napoli mi insulta, giustamente.
Esatto, tuo amico coach.
Matrimonio o convivenza?
Beh, prima convivenza.
Ti ricordo che è Jolly.
No,
io...
no, non vuole giocarlo lui, Jolly.
convivenza prima, poi in caso matrimonio.
Ok. Routine pre-gara sempre uguale o no?
Sì.
Viaggio per trasferta in bus, davanti, dietro o metà?
Metà.
Vacanza, sabbia o neve?
Sabbia.
Vedi Napoli e?
Ti innamori.
Saggio.
E vinci una Coppa Italia.
Esatto. In casa, ciabatte infradito o piedi nudi?
Piedi nudi.
Spritz Aperol, Campari misto?
Oddio, tutti.
No. Okay. Beh, in momenti diversi. Sì.
Oh. Dai, fai adesso Campari adesso.
Campari.
Ma,
no,
a Napoli hai dovuto insegnarglielo o sapevano farli? Perché...
sai che alcuni posti dovevano farli.
Vedi. A tavola, carne o pesce?
Carne.
Con la pizza, quella napoletana.
Ok. Beh.
Birra o bibita?
Birra.
Bionda o burra o scura?
Bionda.
Filtrata o non filtrata?
Non filtrata.
Okay. Potete bere insieme allora.
Sì, okay. L'ultima, che è la domanda...
E su cui non si può
mostra, su cui non, ecco, si può, io non si può, non si può. Dopo la partita, carbonara o aglio olio peperoncino?
Non tutte e due.
No. Ma che poi dopo la partita non ho mai fame, io perché sono agitato.
Vabbè, dopo la partita di un altro che si è andata
a vedere. Sì. Oddio, carbonara.
Carbonara. Okay. E non ha giocato Jolly neanche lui.
Sì, vedi. Grazie Joe di essere stato in nostra compagnia, siamo stati davvero contenti di fare questa chiacchierata con te.
Grazie a voi, è stato un piacere conoscervi di più e condividere un po' di momenti.
Non abbiamo fatto la domanda scomoda su dove giocherà la prossima stagione, perché noi siamo brave persone, no? Ma...
infatti io ero pronto con Jolly lì.
No, vabbè, ma anche perché insomma, cioè, è una di quelle domande che in questa parte della stagione...
No, ma poi noi i padovani li seguiamo ovunque, esatto, giochino, quindi dovesse rimanere a Napoli ci saranno ottimi motivi per seguire Napoli, dovesse cambiare...
Grazie.
Vabbè. Ci saranno altri motivi per seguire un'altra squadra.
Sì, mi raccomando, continua a fare palestra, pesi, perché potrebbe essere che devi sollevare qualcos'altro. Carriere.
Aiuta!
Che anche, no? Lì...
com'è?
Anche là, adesso so meglio.
Te la sogni sempre, no? Di alzare sempre una coppa. Esatto. Però poi quando arriva quel momento non è che c'è il libretto di istruzioni.
No. Ma quella lì è pesante.
C'è la base quella.
Perché poi ti danno, alle società danno quella piccola, ma sì, perché c'è sempre la stessa che la tengono, certo, loro, no? Io mi è andato, intanto è un metro, cioè è bella grande, no? E io non sapevo, cioè io da ignorante, avendo alzato a under 13 quella coppa lì, cioè, non è che sapessi.
Adeguata all'età.
E quindi ho messo, cosa ho fatto? La tenevo con tutte e due le mani sotto, perché era pesante, la tenevo su, no? Per poi alzarla dritta su. Invece non riesci mica, perché devi da sotto, due mani sotto così, cioè per mostrare andare in verticale da sotto è difficile, devi mettere una mano sotto, cioè una di lato, una, okay, sotto, e poi la sollevi.
Ah, con il braccio sì.
Infatti, se si vede sul video, la alzo fino a metà e poi mi rendo conto di non riuscire, la appoggio, la bacio e poi la tiro su.
Ah beh, dai, c'è stato...
Però possiamo sempre dire che ti sei fermato per baciarla.
Sì, esatto. Beh, sì, sai che andrò a rivedere il video giusto per cogliere il dettaglio, della coppa pesante.
No, ma comunque sì, non ho mai alzato coppe di quella misura lì, ma posso immaginarlo, cioè vista com'è confezionata.
No, bella. Sì. Poi c'hanno anche sgridato, perché veramente in sfogliatoio.
Beh, perché la coppa rischia di
essere... ha rischiato un po' i momenti, poi veramente spumante, prosecco ovunque, vabbè, la gente che se la lancia, cioè...
Con un po' di Sidol, ma sì, esatto, dai.
Va bene, allora ovviamente buona estate, in bocca al lupo per il tuo presente e futuro cestistico. Noi con le ascoltatrici e gli ascoltatori ci sentiamo a questo punto nel mese di giugno con altre clamorose puntate. Non possiamo far altro che ringraziarle e ringraziarli per il supporto che ci danno.
Lanciamo l'ultima cattiveria agli ascoltatori. Non sappiamo per chi ha firmato, ma non lo diremo.
Alla prossima, sì, allora, ciao,
ciao a tutti.